genere non mi commuovo mai, sono una cronistaccia di nera e giudiziaria che per 20 anni ha descritto omicidi, fatti cruenti, per cui do sempre un'immagine di quella forte, però c'è anche il momento dell'emozione, perché per me questo premio rappresenta tanto, e vorrei rendere omaggio alla memoria di Arrigo Benedetti raccontando a voi ragazzi quello che per me è questo mestiere. Posso farlo solo raccontandovi un po' quella che è la mia storia, che mi ha portato purtroppo da 4 anni quasi a vivere sotto scorta, perché succede anche questo in Italia, come me tantissimi altri, non tantissimi, ma altri colleghi vivono questa realtà. Io vivo il giornalismo come condividere le emozioni, gli odori, le passioni con le persone. A me piace lavorare consumando le suole delle scarpe, per cui andare in giro, raccontare le storie, guardare negli occhi, occupandomi poi di cronaca nera e giudiziaria, soprattutto anche le paure e le angosce delle persone. Ed è per questo che dal 2008 circa io, nei miei articoli, nelle mie inchieste, parlo di mafia, dell'esistenza di una mafia romana, cosa che ancora non convince al 100% l'opinione pubblica, ma anche gran parte della magistratura, gran parte dei miei colleghi. Perché io parlavo di mafia? Perché respiravo la paura. Quando andavo a chiedere in giro nei quartieri controllati da gruppi criminali, non solo quelli storicamente riconosciuti, quindi le mafie del sud, ma proprio una mafia autoctona romana che parlava appunto il dialetto romano, venivo derisa anche dai procuratori antimafia dicendo: la dottoressa Angeli legge troppi romanzi criminali. Eppure quando parlavo con le persone per strada e richiedevo loro: ma scusi, ma questo clan, per esempio i Fascia, parli piano, non faccia questo nome, si guardavano in giro per vedere se dalle finestre qualcuno mi vedeva parlare con loro. La paura, il racconto di queste persone che dicevano che ogni mese andavano a chiedergli il pizzo a Roma, nella capitale, nei negozi, perché altrimenti gli andava a fuoco il negozio. Però mi dicevano: guardi che io, se lei lo racconta, io non verrò mai in tribunale a confermare quello che le ho detto. Ecco, tutto questo per me aveva quel sapore delle terre, appunto, dove la criminalità organizzata la faceva e la fa da padrona. Per cui arrivo ad Ostia, che poi tra l'altro è il quartiere dove io sono nata e cresciuto, un quartiere di Roma, il litorale della capitale, l'affaccio sul mare di Roma, Ostia, e dove addirittura 3 famiglie criminali si contendevano il territorio, se ne erano geograficamente e scientificamente spartito a tavolino. Il salto che io pretendo di fare come giornalista nel 2013 è non solo raccontare le vicissitudini di queste famiglie, che più o meno nei vari pezzi di cronaca nera e giudiziaria avevo raccontato, ma è quello di dimostrare come queste 3 famiglie fossero diventate padrone di quel territorio grazie alla complicità della pubblica amministrazione, della politica, una mini mafia capitale, senz'altro anche della stampa. Senz'altro anche dei cittadini che col silenzio, per paura, non li sto colpevolizzando, però per paura o per la lentezza della giustizia, avevano tollerato quella situazione, addirittura considerandola purtroppo normalità. Funziona così, devi passare attraverso quelle famiglie se vuoi avere un favore. Quindi quando vado a chiedere conto a una delle 3 famiglie, affrontandole nello stabilimento balneare più bello di Ostia che erano riusciti a prendersi, vengo minacciata di morte con le mani messe a pistola dal boss di questa famiglia. Mi dice: io ti sparo in testa se non mi dai la telecamera con cui avevo registrato tutta l'intervista, in cui li avevo praticamente fatto ammettere che avevano estromesso, con la complicità di un politico, una famiglia tanto per bene che aveva avuto quel lido. Mi tengono sequestrata per 2 ore in una stanza, e in quelle 2 ore mi ripete di continuo, in un'escalation di minacce: tu c'hai 3 figli, perché io poi sono anche una madre di famiglia di 3 bambini piccolini, oltre a essere una moglie, ma per me il mio primo ruolo è quello di giornalista, e questo non me lo perdonerà mai mio marito, ma se ne è fatto una ragione. Quando lui mi continuava a ripetere: qua comandiamo noi, volta, gira lo sguardo altrove, Roma è tanto grande, tanto contro di noi, non vincerai mai. Mentre mi diceva quelle parole, sperando di ottenere da me non solo il filmato, ma addirittura voleva tutta la telecamera, e io dicevo: questo è uno strumento di lavoro, io non gliela posso dare questa telecamera, e allora da qui non esci. Poi si guardava con l'altra persona, che che era nella stanza con me, gli diceva: cominciamo a fare del male alla piccoletta, questa c'ha tre ragazzini, quella piccola poi c'ha degli occhi azzurri, così carina, cominciamo da lei, perché vedo che questa sta facendo l'eroe. Ecco, non si tratta di fare l'eroe, si tratta nella vita di scegliere da che parte vuoi stare e cosa vuoi fare della tua vita, quale investimento fai nella tua professione e nel tuo essere donna, persona, cittadino. Mi sono poi già messa d'accordo con la vostra insegnante per incontrarci poi in un incontro a scuola, ma quello che mi preme dire è che quando io finisco l'inchiesta e registro l'omertà anche delle persone di Ostia, perché quando andavo a chiedere conto, avete mai sentito parlare della famiglia Fasciani, Triassi, Spada? La gente mi diceva no, ma no, oppure sì sì, sono bravissime persone, oppure mi dicevano: ah signò, è il problema di Ostia, non so ste persone, so le buche, come il traffico a Palermo negli anni 80, il problema di Ostia erano le buche, non erano certo questi criminali. Quindi doveva uscire il 20 luglio, la notte del 17 luglio, e concludo il mio intervento, assisto a un tentato duplice omicidio proprio sotto casa mia tra due clan, e divento unica testimone oculare. Vi racconto questa scena, che poi è quella che mi ha cambiato la vita, perché dopo quel sequestro e quella denuncia che io feci per il sequestro e le minacce di morte, fui messa sotto scorta, ma una vigilanza saltuaria, nel senso che mi passavano le forze dell'ordine sotto casa. Questa cosa ha trasformato la mia vita, sommata a quella precedente, l'ha trasformata in una prigione, perché io da quel giorno sono stata messa sotto scorta. Come me, di fronte a quei due spari che sentimmo quella notte, tante persone erano affacciate ai balconi e il boss Romoletto Spada alzò gli occhi e disse: che state guardando? Lo spettacolo è finito, tutti dentro. E quello che accadde in quel momento fu che le persone rientrarono dentro casa e tirarono giù la tapparella. Si dice tapparella, scusate, a Roma, la serra, scusi direttore. La tapparella, insomma, avete capito. Io rimango unica testimone oculare di quello scontro a fuoco, cioè prima avevano dato 35 coltellate ai polmoni a un tizio e 4 coltellate alla giugulare all'altro, e questi rispondono all'agguato a colpi di coltello sparando i due colpi che mi svegliano e mi portano ovviamente deformazione professionale immediatamente fuori a vedere cosa era successo sul balcone. Ecco, se io non fossi rimasta sola in quel momento e coerente a me stessa, perché rientrando in casa dissi a mio marito: forza, dai, dai, io ho visto, quello è Romoletto, è andato a destra, il nipote è là, la C3 era di Barboncino, che appartiene al clan Triassi, perché durante l'inchiesta mi ero fatto una specie di lavagna con tutti i soprannomi, i collegamenti che c'erano tra i mafiosi e la politica e la pubblica amministrazione, e mi dice: ferma, doveva uscire il 20 luglio l'inchiesta, era il 17, fra 4 giorni avrai, diciamo, la tua soddisfazione. Che cosa ti disse Armando Spada? Contro di noi non vinci. Che cosa ha detto Romoletto? Andate dentro. Cosa ha fatto la gente rientrata dentro? Basta, il tuo lavoro l'hai fatto da giornalista, fra 4 giorni esce l'inchiesta, andrà tutto bene. E io gli ho detto: no, io il mio lavoro l'ho fatto, ma io nel mio lavoro ho denunciato l'omertà, il silenzio, la paura che ha la gente qui a Ostia, e quindi che cosa faccio? Denuncio che c'è omertà e poi io mi rimetto a dormire e faccio finta di niente? No, io in quel momento, io non lo so se vinco, se perdo contro queste persone, ancora ce la stiamo giocando, come si dice a Roma, quindi loro ancora sono gran parte liberi, io non ho più la mia libertà, ma quando qualcuno mi chiede, dei colleghi o dei ragazzi quando vado nelle scuole, lei tutto questo lo rifarebbe? Io vi dico sì, perché è così che ho scelto di fare il mio mestiere e di vivere. Grazie per l'attenzione. Grazie davvero per avermi assegnato questo premio, per me è veramente...